Reporter 24 di Alessandro Milan.
Ben ritrovati a Reporter 24 alle 16:08 minuti in punto, 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure reporter24@radio24.it per le vostre mail. Vi ricordate, forse, anzi senza il forse, la legge più celebre a cui ha dato il nome l'ex ministro della salute Girolamo Sirchia, la legge per il divieto di fumo nei locali pubblici? Torniamo a parlarne all'indomani di una proposta che sta facendo discutere, l'ha portata avanti il gruppo intersettoriale direttore del personale. A questo proposito saluto il presidente Paolo Citterio, buon pomeriggio presidente.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, voi avete fatto dei calcoli, vi siete messi lì a fare dei calcoli sui quali c'è poco da discutere, probabilmente sono veri, tenendo sui dipendenti fumatori, no?
Aspetti dottore.
Prego,
così,
prego.
Questa era una provocazione intellettuale,
sì,
nel
sì.
senso che noi abbiamo fatto 3 indagini sull'argomento. La prima dopo 2 mesi dall'entrata in vigore della legge Sirchia, no? Quindi 10 marzo del 2005. La seconda, monitoriamo fenomeno, al 2005 in ottobre, e la terza adesso. Cosa interessava alle imprese? Dunque, vedere il fenomeno del tabagismo, uno. Vedere come si sarebbero comportati i propri collaboratori col divieto di fumo. Vedere se dotarsi di saletta per fumatori, vedere anche magari, e l'abbiamo verificato, quanto tempo perdono di tempo i nostri collaboratori.
Perché qui poi arriva la provocazione.
Allora, cosa è emerso?
Ce lo dica, quanti sono i minuti? Andiamo sui numeri, i minuti.
Noi volete sempre i minuti, stia attento però a una cosa, questo non accade nelle aziende dove abbiamo la saletta fumatori, che però è costosa, costa dai 3 ai 6 mila euro in connessione ai sensori, alle autorizzazioni, eccetera, eccetera. Invece cosa accade nelle imprese dove non ci sono queste salette, no? Allora, i dipendenti vanno fuori o in cortile, questa è la percentuale, 12% va sulle scale, 63% va in cortile, il 4,3% va nei bagni e 15,7% altro. Allora, la verità vera è questa: se lei prende un collaboratore suo che è davanti al computer, apre la porta dell'ufficio, esce e percorre il corridoio, prende l'ascensore sperando che non sia occupato, scende e va in cortile. Lei è fumatore?
Io no.
Bene, un fumatore ci mette 6 minuti minimo a fumare la sigaretta.
Poi c'è il tempo per arrivare al rientro, sono
altri 3 minuti, il tempo dell'andata altri 3.
Diciamo una media,
tra 10-12 minuti.
10-12 minuti. Voi avete detto una media di 6 sigarette al giorno, facciamo così dei numeri.
Da 6 a 8,
vuol dire
diciamo
che
6.
Lavorano un'ora in meno.
Sì, questo non avviene per gli altri che pausa caffè, ovviamente ce l'hanno tutti, la mattina alle 9, pomeriggio quando ritornano dal pranzo.
Sì.
E i colleghi si lamentano, si lamentano col sindacato, si lamentano con le imprese, dicono: perché scusate, li fate uscire? Non si può fumare.
La legge.
Li fate uscire, ma non li trattenete.
Ecco perché veniamo alla provocazione.
Non li tratteniamo.
Però gli vorreste trattenere lo stipendio.
No, adesso vediamo un attimo dov'è il punto della situazione. In contesti aziendali nei quali c'è un discorso intellettuale, ci sono impiegati a un certo livello, quadri dirigenti, è ovvio che dopo le 8 ore nessuno va via e rimangono per finire il proprio incarico, per terminarlo, e comunque tengono anche presente che un po' di tempo, l'oretta, l'hanno buttata via fumando e quindi recuperano. Il problema sta dove ci sono delle lavorazioni con contenuto manuale, dove quando tu abbandoni l'officina obiettivamente il pezzo da solo non si confeziona e quindi hai un ritardo nella consegna e un incremento del costo.
La provocazione è vera, è una provocazione, però l'avete fatta, perché allora noi detraiamo un'ora sempre in base a quella media lì.
Su 140 medio-grandi imprese, allora noi quanti siamo? Siamo 1850 direttori di risorse umane o dirigenti della funzione di medio-grandi imprese. Quindi rappresentiamo le imprese che sono sopra i 250 dipendenti, che secondo la statistica del Sole 24 Ore suo sono 3.415 in Italia, no? Multinazionali, italiane, eccetera, eccetera. Quindi è il polso della grande impresa. Beh, sui 140 colleghi che hanno risposto, non sono pochi come indagine, il 3,5% ha sanzionato, ma per sanzione non si intende la trattenuta, si intende una contestazione del fatto per l'uscire e non timbrare. Una contestazione vuol dire: abbiamo preso atto che lei ieri si è comportato così,
sì.
La invitiamo entro 5 giorni ricevendo presente a darci comunicazione su. Quando riceve la comunicazione poi si prende atto, si sanziona o si perdona, ma non vai a...
Vabbè, diciamo questa, no, allora, comunque questa...
Comunque
però,
il problema c'è, effettivamente,
il problema
bisogna,
c'è.
Cosa bisogna fare?
Ecco, un attimo, si fermi qui Citterio, però, perché ci ha ascoltato dall'inizio, lo saluto, Giuliano Bianucci, che è presidente dell'Associazione Fumatori. Buon pomeriggio, Bianucci.
Buon pomeriggio a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, che ne pensa? Ieri ho letto oggi su Libero che il ex ministro Storace ha detto: mi viene da accendermi una sigaretta dal nervoso a sentire questi discorsi.
Sì, devo dire che della legge Sirchia ha dato il via al non più senso del ridicolo, nel senso che i principi validi sono stati trasformati in una legge obiettivamente proibizionista da un regolamento della legge che è folle, e quindi obbligare i luoghi di svago come i ristoranti a spendere 10 o 15 mila euro per fare una saletta, ma soprattutto non prevedere niente per i luoghi di lavoro. Vi ricordo agli ascoltatori che la legge era stata pensata per i ristoranti, che poi in fretta e furia è stata adattata ai luoghi di lavoro, senza nessun confronto né con i consumatori e nemmeno con l'associazione dei direttori del personale, per quel che mi risulta. Quindi che cosa è successo? Che di fatto le aziende si sono trovate impreparate e che nel rischio di trovarsi con qualcuno che facesse causa, ricorso, perché uno zio magari fosse morto per qualche tumore, come succede negli Stati Uniti, hanno preferito semplicemente o ignorare, anche se con sempre maggiori conflitti all'interno dell'azienda, o semplicemente vietare. E in questo modo, mentre in un ristorante posso decidere se andare o non andare, nel luogo di lavoro non posso decidere se andare o non andare. Quindi diventa una legge che è compulsiva, che praticamente è lesiva dei diritti, anche perché nelle aziende noi abbiamo reagito facendo firmare una proposta di legge bipartisan all'onorevole Cossa e all'onorevole Mazzucca, della maggioranza e della minoranza, in cui si diceva: si rende almeno obbligatorio nelle aziende di costruire un piccolo spazio dove i fumatori possono andare a fumare una sigaretta senza dover uscire. Questo in pratica in parte riduce il problema.
Per ridurre questi minuti. Allora facciamo la pausa del traffico, poi torniamo.
Sì. No, soltanto una cosa. Sì. Il problema è che se si entra nel merito dei comportamenti dei fumatori, io voglio entrare nel merito di quelli che leggono i giornali, di quelli che si guardano la posta su internet, di quelli che vanno a giro per i siti, di quelli che prendono più di due caffè. In questo modo si arriva veramente allo stato di polizia.
E allora il traffico, poi rientriamo.
Reporter 24.
E allora 349-238-6666, ha sentito Citterio la, diciamo, controprovocazione: non si rischia lo stato di polizia addirittura andare a guardare il dipendente fumatore, il dipendente non fumatore? Citterio? Sì, non c'è il rischio dello stato di polizia come ha fatto con una controprovocazione Bianucci?
Beh, allora, la legge è rigida e si sono meravigliati tutti come l'avessimo obiettivamente adottata in Italia, dove di rigidità non so quante volte ci sia stato un dispositivo così osservato. Tenga conto di una cosa, ma non mi ha fatto finire. Cosa fanno le aziende? Non penserà mica che abbandonino i propri dipendenti al loro destino. Allora, le aziende per il 28,5% hanno fatto corsi di sensibilizzazione. Per il 28,5% hanno fatto partnership con la Lega Italiana lotta al tumore. 7,5% ha divulgato degli opuscoli dissuasivi, il 14,3% con colloqui con psicologi fuori dall'orario, nell'ambulatorio pneumologo, eccetera, eccetera. Questo ha comportato che il tabagismo è diminuito nella misura del 12,5%. Non è poco. Le aziende che hanno una responsabilità sociale continuano su questo. Per rispondere al collega
Bianucci,
del quale ho apprezzato l'intervento, sì, tenga conto che noi dobbiamo fare raffronto non con quelli che guardano internet, leggono giornali. Ipotizziamo che i lavoratori coinvolti guardino anche e leggano il giornale. Il calo di produttività obiettivamente c'è. Ci sarebbe di meno se avessimo obiettivamente queste salette, che però sono costose. E quindi il problema va un po' affrontato prima o poi. No, io vedo che nelle imprese dove sono io sono sempre stato direttore di risorse umane, generalmente la gente recupera, però dico che questo non avviene nelle officine.
C'è qualcuno che ci marcia, dice.
Sì, obiettivamente è così, dai, quando esci 6-8 volte per 10 minuti è così,
Bianucci, su questo sì, però effettivamente lo stato di polizia forse è una controprovocazione.
No, certo che è una controprovocazione, però io vorrei chiedere al gentilissimo dottor Citterio, oltre a distribuire dei piantini e altro, perché snocciolati così i dati sembra che chissà cosa abbiano fatto le aziende, però mi è sfuggito, perché non so se non l'ha detto volutamente o perché pensa che sia troppo poco, quante aziende si sono dotate di una saletta per fumatori,
all'1%. Citterio, c'è
allora
un dato.
Il problema, il problema è la minoranza cospicua del 30% di italiani che fumano. Che cosa fa? Se invece di fumarsi si legge il depliantino in cui si spiega perché non dovrebbe fumare. Quasi tutti i fumatori, se potessero, smetterebbero, però hanno la dipendenza da un piacere come molti hanno dipendenza da altri piaceri. C'è chi beve 7 caffè invece che uno. Io ero un fumatore che bevo pochi caffè e fumo molte sigarette.
Quindi recupera,
il mio diritto
recupera.
Dove finisce?
Va bene. E Citterio, in 30 secondi però le chiedo, c'è un dato su quante aziende?
Allora, attenzione, il dato c'è, ma non mi piace come butti la cosa al collega. Allora, il dato era il 20% all'inizio nel 2005, a marzo, oggi è il 32%, punto.
È aumentato.
Non divulghiamo degli opuscoli, facciamo degli interventi con l'oncologico, molti smettono, facciamo dei colloqui con gli psicologi dopo l'orario di lavoro. L'azienda si impegna, cosa pensa, che sia un fenomeno così? Chi ha un problema di questo tipo deve essere aiutato, e molti infatti smettono.
No, va bene.
Vuole fumare, fumi, d'accordo, però io tento di aiutare il mio collaboratore, che è la mia risorsa, no? A smettere.
Vabbè, quando si parla di fumo gli animi sempre sono surriscaldati, ma io vi ringrazio, Paolo Citterio, presidente del gruppo intersettoriale direttore del personale, e Giuliano Bianucci, presidente dell'associazione fumatori. Vogliamo tornare a occuparci della vicenda di cui ci siamo già occupati 2 o 3 volte, dell'onorevole Cesare Previti, perché ci sono degli sviluppi. L'onorevole Cesare Previti, sapete, è stato condannato a 6 anni in via definitiva per la vicenda di Misir, attualmente agli arresti domiciliari, in attesa il 22 novembre di una sentenza che potrebbe dare l'affidamento ai servizi sociali, interdetto a vita dai pubblici uffici, eppure, lo dico sempre, controllate www.camera.it l'elenco Previti Cesare, onorevole e anche membro di una commissione. Saluto l'onorevole Donata Lenzi, membro della Giunta delle Elezioni alla Camera. Buon pomeriggio, onorevole.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, io farei ascoltare a lei, come ascoltatore, l'intervento dell'11 ottobre del presidente della Giunta delle Elezioni, Donato Bruno, di Forza Italia, quando gli chiesi: ma l'onorevole Previti, oltre a essere ancora onorevole, percepisce ancora lo stipendio da onorevole? Sentiamo.
Io questo le dico la verità, non lo so. Io so che lui ha il nomen iuris di deputato, questo sì, e glielo posso confermare. So che non ha più messo piede in Parlamento in questa legislatura.
Beh, e anche perché ha gli arresti domiciliari.
Sì, però lei mi insegna che avendo anche degli orari, lui può usufruire del movimento, della libertà, potrebbe anche utilizzarlo, potendo venire in Parlamento, avendo la qualifica per farlo.
In ogni caso, però non sappiamo se riceve, io credo che la riceva in quanto onorevole, la riceverà lo stipendio da onorevole.
Guardi, io posso essere d'accordo con lei, sì, però non ci posso giurare perché è un fatto dell'amministrazione della Camera. Io questo è un dato che non conosco, ritengo di sì però, perché se è conservato lo status, credo che nello status rientri anche il compenso.
Allora, ritengo di sì. Onorevole Lenzi, ci può innanzitutto chiarire se riceve, percepisce o no l'indennità l'onorevole Cesare Previti?
È l'oggetto della domanda che abbiamo fatto anche noi al Presidente. Abbiamo sollecitato il Presidente della Giunta delle Elezioni, Donato Bruno, che avete appena sentito, a rivolgersi al Presidente della Camera, che è quello dal quale dipende anche l'amministrazione del personale dell'indennità. abbiamo tutti i motivi per ritenere che la riceva. Ora è chiaro che non gliela si può togliere del tutto se non alla fine del procedimento, però noi riteniamo che andrebbe in qualche modo sospesa, messa in un fondo a parte, ecco.
Sì, perché sappiamo, abbiamo seguito la vicenda, l'onorevole Cesare Previti ha mandato la sua memoria difensiva, il 23 novembre verrà ascoltato dalla giunta delle elezioni, non ho capito.
Su richiesta dell'onorevole.
Ah, perfetto, perché lui intende mantenere innanzitutto il proprio posto in Parlamento.
Beh, lo scopo finale è chiaramente quello, cioè la volontà di difendersi e di sostenere che la pena nei suoi confronti in qualche modo non va applicata, per le motivazioni che lui fa, che sono tante e sono diverse. Noi le esamineremo con attenzione e poi valuteremo come procedere.
Certo, vogliamo ricordare che si aggira attorno, credo...
Che pare un po' più chiaro, perché è in aula stanno urlando.
Senta, no, voglio solo dire, vogliamo ricordare che ammonta circa 11.000 euro la mensilità per l'onorevole?
Sì, nel suo caso sì, anche perché sicuramente non può prendere i gettoni di presenza.
No.
Quelli non li prende, cioè una parte dell'indennità è legata alla presenza in aula, no? E quella non gli spetta di sicuro, perché non c'è, quindi...
a meno che non si presenti. Il presidente Bruno ha
non
detto
può,
che
è agli arresti.
Beh, ha detto che dopo, ha detto il presidente Bruno, ma sa che ci sono gli orari in cui può uscire.
Vabbè, ma insomma, la troverei veramente clamorosa, almeno questa c'è stata risparmiata.
Però lei sa che il 22 novembre c'è forse l'affidamento ai servizi sociali e a quel punto pare...
È una pena anche quella.
Sì, però pare che a quel punto deve solo firmare e poi potrebbe anche presentarsi e dire ok, oggi di cosa si discute? Voglio votare anch'io, sono onorevole.
Tanto in teoria gli affidamenti ai servizi sociali significa che ti danno un compito di valenza sociale, no? Di affidamento a una qualche tipo di attività sociale. Però anche messo che questo non venga fatto, perché l'onorevole ha più di 70 anni, non è certo un ragazzino da ormai redimere, e può venire certo alla Camera, ma il procedimento ormai è iniziato e in tempi brevissimi termina.
Senta, onorevole Lenzi, che ne pensa, perché noi seguiamo anche la vicenda di alcuni onorevoli che mantengono ancora un doppio incarico, c'è stato il re dei cumulanti al Senato, il nostro amico senatore Iorio. Ce ne sono alcuni che, non so, sono assessore regionale e onorevole, e violando la Costituzione.
Noi veramente abbiamo finito quella parte lì, quindi ce n'è uno soltanto al momento, che è l'onorevole Scalia.
Poi ce n'è al Senato anche.
E chi sarebbe?
È il senatore Fedele Sanciu, per esempio.
Il senatore dipende dal Senato.
Sì, al Senato,
Noi come Camera abbiamo finito, erano 36, non c'è rimasto solo questo, perché è stato nominato assessore nella giunta siciliana.
Sì, Scalia,
certo. Dopo, Sicilia ha votato dopo, quindi il procedimento è iniziato successivamente a quello degli altri.
Vabbè, allora le do
entro Natale abbiamo finito.
Le do un suggerimento, se posso permettermi. Sta arrivando in questa situazione anche l'onorevole Ruta, che ha perso col senatore Iorio al Molise ed è però entrato nel Consiglio regionale, quindi deve decidere.
Allora, appena ci arriva la nomina procederemo. Guardi, su questo bisogna dire la verità, noi siamo stati molto veloci.
Lo so.
Anche su sollecitazione di tutti i colleghi e anche dalla spinta che viene dall'esterno, cioè il lavoro che fate voi rafforza il nostro.
No, ma sicuramente ad essere un po' meno veloci magari sono quelli che devono decidere. Ma non
no, perché hanno deciso tutti, gli ho detto, ne è rimasto uno solo, tutti gli altri hanno già optato.
Sì, lei dice alla Camera, so che al Senato il senatore Iori è stato da aprire.
La situazione del Senato sia in tutto e per tutto molto più complicata.
Va bene, la lascio alle urla alla Camera per la finanziaria, ovviamente.
Ormai siamo stanchi, sa, comincia a esserci anche della tensione che è più legata alla stanchezza che alla politica.
Va bene, io la ringrazio, onorevole Donata Lenzi dell'Ulivo, membro della Giunta delle Elezioni. La lasciamo ovviamente agli impegni più gravosi, soprattutto perché legati alla finanziaria, che solo a dirne il nome suscita ormai brividi in tutti quanti. Ci fermiamo per borsa pubblicità, poi parleremo nella seconda parte Beh, forse qualcuno ha visto il servizio delle Iene in cui una iena martedì, quelli di Italia 1, andava al ministro, dal Ministero delle Finanze a scoprire che c'è dentro al Ministero un mercatino dove non si rilasciano scontrini. Sappiate che non è l'unico caso, no? Sapete, Visco ha detto lotta all'evasione, dopo borse e pubblicità ne sentiremo delle belle.
Reporter 24.
Allora, la seconda parte di Reporter 24. Leggo un paio di cose. Via mail ci ha scritto un ascoltatore, dice, sulla questione del fumo. Il mio titolare fuma tranquillamente in ufficio e tengo a ribadire che se accendo una sigaretta ogni 14 minuti in ambiente chiuso, pensate cosa soffro del genere, tanto qui comando io. E vabbè, questo poi è un altro problema. Riguardo invece a alcuni messaggi che sono arrivati sulla vicenda dell'onorevole Cesare Previti, detto che, ripeto, noi abbiamo strappato la promessa da avvocato di Cesare Previti di un'intervista quando, dopo la sentenza del 22 novembre per l'affidamento ai servizi sociali. Ci scrivono, ma come? Sofri, Moretti, Curcio possono uscire per lavorare, a Previti che non ha le mani lorde di sangue non è permesso. Oppure un altro ascoltatore, Dino D'Alessandria, non vedo lo scandalo di Previti visto che vengono pagati gli ex terroristi. Mi sembra che sia una visione tipicamente italiana, e questo non lo dico con un'accezione positiva, perché non si può rimanere ancora a questa concezione. Se il mio vicino di banco ruba una mela, allora la posso rubare anch'io. Invece no, se il mio vicino di banco ruba una mela, paga, e se io rubo una mela, pago anch'io. Questo dovrebbe essere il concetto. Dunque, se altri sbagliano, pagano. Se Previti sbaglia, lo accerterà la Camera, paga, è semplice, no? Dovrebbe essere così semplice. Ma vogliamo tornare a parlare, come detto, della vicenda delle Iene, le Iene che sono entrate al Ministero delle Finanze, là dove il titolare è Visco, quello che ha detto facciamo la battaglia all'evasione fiscale, soprattutto a chi non emette lo scontrino, e poi si è scoperto che lì c'è un mercatino per i dipendenti del Ministero, e una Iena è entrata, ha fatto 216 euro di spesa, manco uno straccio di scontrino gli hanno rilasciato. Tanto che vogliamo sentire poi come è andata a finire, perché la Iena è andata da Visco, no? L'ha raggiunto, sentiamo come ha risposto, se ha risposto Visco.
Proprio dentro al suo ministero, nel seminterrato. Giustamente lei combatte l'evasione fiscale, però cominciamo a combatterla a casa nostra. Proprio nel seminterrato c'è un centro commerciale, vero e proprio. Si vendono scarpe, borse, giacche, profumi, nessuno emette lo scontrino.
Allora, è finita così, cioè Visco non ha risposto, qualcuno ha detto in perfetto stile Cuccia, no? Vi ricordate, che testa bassa senza proferire parola. Saluto l'onorevole Enrico Costa, Forza Italia, buon pomeriggio onorevole.
Buon pomeriggio a lei.
Questo succede al Ministero delle Finanze, ma non solo.
Il Ministero delle Finanze è uno dei tanti ministeri che ospitano mercatini, bazar, negozi, vendono di tutto. Bigiotteria, orologi, creme, alimentari, quindi diciamo il servizio delle Iene ha messo in luce un aspetto sicuramente importante, ma un aspetto limitato di quello che è il fenomeno.
Tra l'altro, beh sì, sono andati proprio a casa di quello che ha fatto dell'evasione fiscale, sta facendo una battaglia, ma questo lei l'ha accertato, cioè cosa avviene, senza scontrino o con scontrino innanzitutto?
No, io non ho fatto questa analisi, io mi sono limitato semplicemente a segnalare con un'interrogazione parlamentare una serie di ministeri, sono 9 ministeri, ma poi adesso dopo che la cosa è emersa mi vengono segnalate molte in realtà della pubblica amministrazione, all'interno delle quali vi sono riservate praticamente ai soli dipendenti dei centri dove è possibile acquistare merci di vario genere.
Sì, ma sì, perché è vero che le sta scoprendo anche lei queste realtà, nel senso che, come ha detto, gliene segnalano di nuove.
Certo, me ne segnalano di nuove. Io questa mattina qualcuno ha detto ma andate a vedere alla regione, intendeva la regione Lazio. Altri hanno detto andate a vedere all'INPS, altri hanno evidenziato andate al CNR e verificate. Ecco, ci sono delle realtà, io queste però sinceramente non le ho verificate, sono delle segnalazioni che ho avuto che conto di andare a verificare.
Intanto ha fatto una bella interrogazione parlamentare, interpellanza, e d'altronde effettivamente questo servizio delle Iene ha posto un po' ha messo il dito nella piaga. Che dire? Cioè, ma innanzitutto sono per quello che le risulta, è consentito fare questo tipo di attività, al di là dello scontrino che ovviamente va rilasciato.
È proprio questo che io chiedo al governo. Ci tengo a sottolineare non soltanto a questo governo, perché è un fenomeno che esisteva anche magari in dimensioni maggiori 10, 15, 20 anni fa, quindi non è un problema politico di attività di questo governo, però chiaramente io l'ho accertato oggi e ritengo di affrontarlo attraverso un'interrogazione parlamentare.
Certo.
Ho chiesto se ci sono degli accordi particolari, se ci sono delle convenzioni, delle autorizzazioni, se ci sono dei particolari, io l'ho chiamati così, dei permessi per acquisto, per cui i dipendenti possano assentarsi dal loro posto di lavoro, andare ad acquistare senza passare attraverso i famosi tornelli.
Tra l'altro, visto che alcuni messaggi ci dicono, ma come, l'onorevole Forza Italia dice che quando c'erano loro al Ministero non succedeva nulla, ha detto il contrario appunto l'onorevole Costa proprio adesso, ha detto che sicuramente, però lei giustamente l'ha saputo. Io ho detto il cognome, Enrico Costa, ma sì, diciamolo, voglio dire, forse ricorda qualcosa, qualcuno, il nome Costa, Raffaele Costa, che oggi è stato anche nostro ospite, mi aiuti lei e suo padre ovviamente, presidente della provincia di?
Di Cuneo.
Raffaele Costa era quello che quando era ministro andava a contare le pause caffè, andava a contare gli sprechi, andava a mettere, è vero, no? Suo padre è diventato celebre per la lotta agli sprechi.
Questo sicuramente, penso che molti aspetti dell'attività che ha svolto siano stati utili, perché si è provveduto poi attraverso provvedimenti normativi a rimediare ad alcune lacune che emergevano.
E lei ha cosa preso? Il testimone di suo padre? Questo mi sembra un bel esempio di cosa può insegnare la politica, no? Lei ha preso il testimone da suo padre?
Dal punto di vista politico sicuramente ho preso il testimone, spero di essere all'altezza, comunque spero veramente di poter svolgere il mio compito nel migliore dei modi.
Guardi, noi quello che possiamo farle è tanti auguri e di incitarla, incoraggiarla ad andare avanti in questa battaglia, se lei lo riterrà opportuno noi saremo al suo fianco, quindi se scoprirà...
Vi ascolto molto spesso, vi faccio veramente complimenti.
Grazie, onorevole Enrico Costa, io la saluto e ripeto, ci fossero delle novità ce le faccia sapere, non so, viene a scoprire appunto che le segnalazioni che gli hanno detto riguardo al CNR, all'INPS, riguardo a questi mercatini, oppure viene a sapere che ci sono le convenzioni, non ci sono, ci sono gli scontri, ce lo faccia sapere e noi terremo informati i nostri ascoltatori.
Sicuramente, un saluto a lei e agli ascoltatori.
Grazie, allora 349-238-66 66 per i vostri messaggi, oppure reporter 24 e radio 24 per le vostre mail. Allora, sapete che è l'appuntamento consueto, quello nell'ultima parte, dopo il traffico, con la relazione dell'AS di Locri. Tra l'altro oggi finiremo la lettura dell'AS di Locri, ma vi preannuncio che non finiremo oggi di parlare di questa vicenda. Finiamo la lettura, ma poi proseguiremo anche nei prossimi giorni, perché ci sono alcuni aspetti che dobbiamo trattare. E allora, traffico.
Reporter 24.
Eccoci qui allora nell'ultima parte di Reporter 24, l'appuntamento ormai giunto alla conclusione per quel che riguarda la lettura che abbiamo fatto ogni giorno per 3 settimane della relazione che ha portato poi al commissariamento della ASL di Locri per le infiltrazioni, ma non mi voglio anticipare molto perché oggi leggeremo anche le conclusioni di questa commissione. Prima però siamo al capitolo finale, quello dei medici non dipendenti, i medici esterni. Allora sentiamo gli ultimi nomi e cognomi di questa lista.
Medici pediatri di base, Distretto Sud. Celentano Carmelo, 21 ottobre 2003, controllato in compagnia di Morabito Santo, con i seguenti precedenti. 7 novembre 92, l'ufficio GIP di Reggio Calabria decideva l'archiviazione per il reato di favoreggiamento. 31 maggio 93, arrestato per traffico di stupefacenti. 20 marzo 95, scarcerato per decorrenza dei termini in relazione all'accusa di omicidio doloso e porto abusivo e detenzione di armi. 23 maggio 98, gli veniva revocato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora. 8 giugno 99, deferito all'autorità giudiziaria per i reati di falso, associazione per delinquere di stampo mafioso e reati contro la pubblica amministrazione. 29 ottobre 2000, tratto in arresto per porto e detenzione abusiva di armi e munizionamento. 13 giugno 2001, assolto dall'accusa di traffico di stupefacenti del 1993 e dall'accusa di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Celentano Carmelo, il 31 maggio 2003, viene controllato in compagnia di Scordo Giuseppe. Il 5 gennaio 93, il GIP di Reggio Calabria ne dispone la scarcerazione in relazione alle imputazioni di ricettazione e porto abusivo e detenzione di armi e munizionamento. Romeo Antonio, il 13 giugno 2004, controllato all'aeroporto di Linate, mentre era in compagnia di Pangallo Bruno, il quale annovera pregiudizi penali per i reati di danneggiamento, violenza privata e reati contro la pubblica amministrazione. 3 aprile 2002, controllato mentre era in compagnia di Marando Natale, che annovera precedenti penali per associazione per delinquere di stampo mafioso, falso in genere e ideologico, reati contro la pubblica amministrazione. Medici titolari di continuità assistenziale presso le postazioni di guardia medica. Giorgi Sebastiano, 13 novembre 2001, controllato in compagnia di Violi Francesco, pregiudicato per reati contro la pubblica amministrazione e falso. 17 febbraio 2001, controllato in compagnia di Ficara Sebastiano, pregiudicato. Medici titolari di continuità assistenziale fuori graduatoria. Palamara Santoro, è stato controllato in compagnia di Palamara Antonio, che annovera pregiudizi penali per tentato omicidio volontario ed è stato sottoposto a sorveglianza speciale. Giampaolo Antonio, è stato controllato in compagnia di Giampaolo Francesco, con pregiudizi penali per favoreggiamento, lesioni personali, reati contro la persona. Vottari Francesco, con pregiudizi penali per furto, porto abusivo e detenzione di armi, spaccio di sostanze stupefacenti, sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno. Pezzano Maria Immacolata, 22 settembre 2004, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto il sequestro dei beni nei confronti di Mirta Antonio. Il provvedimento è esteso anche ai terzi interessati, tra cui Pezzano Maria Immacolata. Medici di continuità assistenziale temporaneamente utilizzati. D'Acqua Giuseppe. Il 15 marzo 94 è stato tratto in arresto per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il 15 febbraio 95 non doversi procedere per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione. Graduatoria regionale medici di guardia medica. Vottari Giuseppe, segnalato dalla squadra mobile di Reggio Calabria per associazione per delinquere di stampo mafioso. Versaci Giuseppe, 7 novembre 2002, la stazione dei carabinieri di Africo, in Bianco, in provincia di Reggio Calabria, ha proceduto al controllo del suddetto mentre era in compagnia di Morabito Giovanni, il quale annovera precedenti penali per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, produzione e traffico di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere di stampo mafioso, accertamenti patrimoniali in corso di misura di prevenzione, obbligo di soggiorno. Fedele Fabiana, 22 marzo 97, è stata scarcerata dal GIP del Tribunale di Catanzaro, già colpita dal provvedimento per il reato di sequestro di persona e altro. Giampaolo Francesco, 29 giugno 2005, segnalato per il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza, in concorso. Giampaolo Francesco è stato più volte controllato mentre era in compagnia di Giampaolo Giuseppe, che annovera precedenti per riciclaggio. 4 ottobre 2004, Giampaolo Francesco era in compagnia di Catona Trento, il quale annovera precedenti penali per porto abusivo di munizionamento, porto e detenzione abusiva di armi, ricettazione. 28 settembre 2005, Giampaolo Francesco è stato controllato mentre era in compagnia di Perry Antonio Rocco, il quale annovera precedenti penali per associazione per delinquere, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e falsità materiale.
E allora l'elenco di nomi e cognomi è finito qui di questa corposa relazione che ci ha accompagnato in 3 settimane. Però chi non avesse magari colto perché i nomi, i cognomi, le fedine penali, è un lungo elenco, lo abbiamo sentito, per chi non avesse colto tutto, beh, direi che le conclusioni di questa relazione sono 3 minuti che sono una sintesi perfetta di quello che la Commissione ha scoperto in questa indagine. Allora ascoltiamo le conclusioni.
Preliminarmente si evidenzia che l'esigenza di rispettare il più possibile il tempo assegnato ha determinato per la Commissione la necessità di effettuare una selezione di argomenti e di attività amministrative da analizzare. In ogni caso, una valutazione complessiva del lavoro svolto ha determinato la convinzione che gli indizi raccolti in ordine alla esistenza di un'infiltrazione della criminalità organizzata hanno dimostrato la compromissione del regolare e legittimo andamento della gestione della cosa pubblica. Infatti, è apparso rilevante che l'analisi degli elementi raccolti, anche indiziari, ha condotto alla ragionevole possibilità che per il modo complessivo di atteggiarsi dell'azienda sanitaria si siano di fatto determinati condizionamenti che hanno indotto l'ente a comportamenti non consoni alla cura degli interessi pubblici. Peraltro, la presenza all'interno dell'azienda sanitaria di personale, medico e non, legato da stretti vincoli di parentela, con elementi di spicco della criminalità locali o interessati da precedenti di polizia giudiziaria per reati comunque riconducibili ai consolidati interessi mafiosi, ha permesso di verificare non solo la presenza di un contatto tra le organizzazioni malavitose e l'azienda, bensì una vera e propria infiltrazione in quest'ultima. In altri termini, il quadro indiziario dal quale si è desunta l'esistenza di una pressione dall'esterno dell''ndrangheta trova la sua continuità nel condizionamento che sulle scelte gestionali e di indirizzo la stessa organizzazione ha potuto esercitare dall'interno attraverso la presenza di personaggi quantomeno permeabili. Tale prospettazione che emerge dagli accertamenti è confermata dalla sistematica omissione dell'azienda sanitaria nell'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti gravati da precedenti penali, avallata dalla scelta di non ricostituire la commissione di disciplina che di fatti è da tempo inattiva. A ciò aggiungasi che le pronunce di interdizione dai pubblici uffici emesse dall'autorità giudiziaria rimanevano ineseguite o eseguite a distanza di molti anni, così consentendo la indebita prosecuzione del rapporto di impiego con personaggi di dubbia moralità che in tal modo, non si può escludere, potevano continuare a ricoprire un ruolo di collegamento tra l'azienda e la criminalità. Il quadro che emerge fa ragionevolmente presumere che le forze mafiose locali si siano infiltrate nell'area dell'istituzione sanitaria e, sovrapponendosi ai rispettivi organi, abbiano potuto minacciare la serenità nelle scelte decisionali di fondo, in modo tale da non poterle più ritenere riconducibili all'autonoma e consapevole volontà dell'azienda sanitaria. È apparso evidente che i settori della spesa pubblica sono dirottati verso strutture private accreditate che hanno potuto indebitamente beneficiare di introiti talvolta pari anche al triplo di quello determinato con i tetti sanitari. E non può non escludersi, data anche la enorme mole delle prestazioni erogate da tali strutture, che l'incremento del ricorso alle strutture accreditate sia stato in qualche modo incentivato o comunque non arginato dalla stessa amministrazione sanitaria. La sistematica violazione delle regole di buon andamento ha poi, come ampiamente detto, trovato ulteriore riscontro nella perdurante inapplicabilità delle regole di evidenza pubblica nelle scelte dei contraenti e, più in generale, nell'attività contrattuale, con particolare riferimento alla privativa industriale e agli acquisti a mezzo delle reiterate proroghe, rinnovi e acquisti fiduciari. In estrema sintesi e in conclusione, da un lato si è riscontrata un'arbitraria occupazione da parte della criminalità locale organizzata, dall'altro una compressione dell'autonomia dell'azienda sanitaria, la cui volontà è risultata fortemente diminuita.
La relazione della commissione d'Asli Locri finisce qui. Ma noi non finiamo qui, nel senso che, innanzitutto questa relazione che abbiamo letto in 3 settimane giorno per giorno ha portato allo scioglimento della ASL di Locri. Avete sentito, un'infiltrazione della criminalità organizzata all'interno della struttura. Adesso a capo dell'ASL di Locri ci sono 3 commissari, è commissariata. Non finisce qui perché nei prossimi giorni, rispondendo anche alle numerose domande che ci avete mandato via SMS, via mail su questa relazione, Beh, faremo diversi interventi, diverse interviste per cercare di capire e di dare anche un po' di risposte a tutte le considerazioni che ci avete mandato in questi giorni e in queste settimane, in queste 3 settimane. Io mi fermo qui, devo dire semplicemente, volevo leggere un paio di messaggi sulla vicenda degli i mercatini all'interno non solo del Ministero delle Finanze, come ha fatto vedere le Iene, poi abbiamo scoperto che avviene in altri ministeri. Per carità, ecco, ci scrive, interessantissimo, un ascoltatore, un'ascoltatrice che ci dice: ho fatto esposizione di prodotti nei vari ministeri, si pagava una quota al CRAL per l'affitto della sala espositiva. Infatti il problema non è tanto che siano illegali o non si possano fare. Molti ci dicono: andate a vedere nelle caserme e nelle strutture militari, difficile entrare senza autorizzazione, ma voglio dire, gli spacci aziendali eccetera sono tutti legittimi. Il problema è qui al Ministero delle Finanze, che non si emetteva lo scontrino. Questa è la cosa perlomeno singolare, quindi non è che non si possa vendere all'interno di strutture, si fanno delle convenzioni, si paga per gli spazi e poi lo scontrino viene emesso oppure no. Questo è un tema che ci interessa. Vabbè, ci fermiamo qua. Ringrazio Elisabetta Fusconi, Sara Spreafico in redazione, Luca Ionadi oggi alla parte tecnica, e allora l'appuntamento è rinnovato come sempre a domani alle 16. Continueremo, ricordate, l'AS di Locri, continueremo a parlarne anche se la relazione è finita. A domani, un saluto da Alessandro Milan.